música.
Hai staccato?
E quindi bentornate, bentornati all'ascolto delle libere frequenze. Siete sempre sui 105 e 25, oppure ci state ascoltando dal sito della radio www.radioblackout.org. E io comincio così, con un tappetino subito rilassante, che lo so che state ancora sotto le coperte, o almeno lo spero per voi. Io un po' che non trasmetto, ho avuto una serie di sfighe non indifferenti.
Ma ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a tornare a riprendere un attimino il controllo del microfono in queste settimanali puntate di Stacca Stacca.
Tra l'altro, tra queste sfighe, ho rovesciato un litro di birra sul portatile, te lo giuro. No, un litro, era 66. E quindi sono
una morettona.
Sono diventato un esperto di quello che devi fare quando versi 66 cl di birra sul portatile.
Questo potrebbe essere utile da sapere.
Quindi, se volete i consigli e le ricette della nonna su quello che dovete fare dopo aver versato la birra sulla tastiera del portatile, insomma, non esitate a chiederlo al 346-667-3263. Oppure, insomma, potete anche farci degli squillini allo 011-249-5669. Ovviamente per il servizio Twisty Viaggiare Informati potete sempre scriverci. Messaggini, WhatsApp, Telegram, Signal, etc. Cercano di comunicarci delle cose ma non ce la fanno. E oggi, a parte un tot di notizie, oggi vi parlo un po' di suono, di cosa vuol dire digitalizzare l'audio, come funzionano formati compressi. Insomma, un'infarinatura un po' così generica, e infatti i più audiofili all'ascolto sicuramente ci cazzieranno e gli si rizzeranno i capelli oltre che alle orecchie. L'invito ovviamente è quello di contribuire. Voi lì a casa, sotto le coperte, in ufficio, non state a produrre, ma diventate la regia distribuita, la redazione distribuita di Stacca Stacca. Ma io comincerei invece con una notizia, così un po' per dare una continuità all'info di questa mattina. In realtà non è che è una notizia particolarmente legata a quello di cui han parlato. Però così mi sovveniva questo articolo di Repubblica Milano. Ve lo racconto molto velocemente. Praticamente non so se qualcuno di voi si ricorda quando era stata imbrattata la statua di Montanelli, questo giugno. E insomma, un paio di giorni fa la Digos di Milano ha eseguito una perquisizione a casa di uno studente universitario di 21 anni. E, durante la perquisizione, avvenuta insomma nell'ambito di questa inchiesta per imbrattamento della statua di Indro Montanelli, hanno trovato la carta di credito con la quale sono state acquistate le bombolette di vernice. E hanno anche trovato le impronte del giovane.
Ma dove? Sulla statua di Montanelli? Dove le hanno trovate le impronte?
No, le impronte coincidono con quelle che hanno trovato sulla statua. Quindi insomma, occhio a fare scritte sui muri, perché si mette in moto un apparato repressivo che parte dalle impronte digitali a indagini sulle carte di credito. Comunque insomma, raga, se dovete comprare un paio di bombolette di vernice, usate i contanti. Anche i guanti dicono che comunque funzionano. Poi in un periodo pandemico i guanti sono anche ultra consigliati, le mascherine ci fanno gioco. Le carte di credito, raga, ma dai! E io dopo questa notizia vi lascio un pezzo, così ci prepariamo per benino, mi metto comodo, qua mi hanno già abbandonato, mi lasciano da solo, e insomma, buon ascolto. Thank you. ci arrivano subito un po' di messaggi. Ci suggeriscono: usate i contanti per tutto. E anche un messaggio: un genio del male, carte di credito e impronte. Sì, comunque andava solo a, insomma, non è che doveva, stava facendo una rapina, eh. Questi erano gli Incubus, l'avevo iniziati a usare questo pezzo per insomma introdurvi a quello di cui vi volevo raccontare, parlare questa mattina, che come vi anticipavo era insomma una chiacchiera un pochino così di base sul suono, su cosa appunto cosa significa digitalizzare l'audio, come funzionano i formati compressi e cose di questo genere. E mentre mi saltano i tappetini musicali, cerco di fare un attimo di ritrovare il pad, ed eccolo qua. Insomma, quando parliamo di... io vi racconto di questa cosa perché in questa settimana, nel mio tempo libero, mi sono un po' guardato un po' di queste cose dell'audio. Quindi mi sono un po' studiato come funzionano i vari formati, le varie metodologie. Così lo volevo condividere con voi in questa mattinata. Non sarò lungo e prolisso, spero di non diventare noioso, nel caso fatecelo sapere. E insomma, appunto, quando parliamo di suono e di audio, quello che di cui stiamo parlando nello specifico delle nostre orecchie, di quello che arriva alle nostre orecchie. Mi dicono di abbassare il tappetino, per l'appunto. E ovviamente è una cosa molto soggettiva, dipende anche, insomma, se noi facciamo ad esempio un paragone di ascolto, che ne so, di un concerto acustico. Intanto arrivano chiamate. Insomma, vi dicevo, ascoltando un concerto acustico, ovviamente noi rendiamo l'ascolto è al meglio, siamo dal vivo, le uniche fonti di disturbo sonoro potrebbero essere, che ne so, la persona che abbiamo davanti o qualche rumoreggio da chi ci è vicino. Quindi quando parliamo di digitalizzare l'audio, cerchiamo in qualche maniera di trovare un modo per ottenere lo stesso effetto dell'ascolto live. E quindi bisogna innanzitutto cercare di trovare dei modi per registrare adeguatamente. E bisogna anche scegliere dei formati per salvare quelle informazioni giusti, adatti allo scopo che ci prefiggiamo. Quindi in base a quello che dobbiamo registrare, se dobbiamo registrare appunto della musica oppure solo della voce, o non so, un audiolibro, i parametri di riferimento saranno ovviamente diversi. Ma di quali parametri stiamo parlando? Quando appunto noi cerchiamo di trasformare dell'audio, o in realtà qualsiasi cosa del reale, cerchiamo di digitalizzarlo, quello che facciamo è spezzettarlo. Per quanto riguarda l'audio, ci sono due tipi di spezzettamenti, chiamiamoli così. Il primo avviene nel tempo, e stiamo parlando appunto di campionare, e quindi si sceglie una frequenza di campionamento che significa quanto spezzettiamo le onde sonore. E poi c'è un secondo step che è la quantizzazione, pensa che termine, quantizzare. Serve appunto per dire quanto è ampia quella porzione di onda, che potrebbe essere benissimo definita come la pressione dell'aria in quel momento. Dobbiamo decidere quanto di quel dato salvare, cioè quanto andare in profondità. Ora, detto così, è difficile da capire. Io vi faccio prima un paragone su un qualcosa che sicuramente vi è più familiare, come le immagini. E poi ve lo faccio ascoltare, così non potete avere scuse. E quindi la frequenza di campionamento è quante volte al secondo, si misura al secondo in hertz, quante volte appunto campioniamo un suono. E raga, lo facciamo tante volte perché le nostre orecchie sono veramente sensibili. Lo standard, che è più o meno la qualità del CD audio, è di 44.100 Hz. Cioè, noi in un secondo salviamo 44.100 campioni. Incredibile questa cosa. Comunque, vi dicevo, per fare un paragone con un mondo più familiare sicuramente, che è quello delle immagini, la frequenza di campionamento potrebbe essere vista come la risoluzione di un'immagine. Quindi quanto è definita. Ed è, tra l'altro, come dire, dipende da che cosa dobbiamo campionare, per l'appunto, perché le frequenze dei suoni variano moltissimo. Il nostro orecchio, tra l'altro, è più sensibile a determinate frequenze sonore, in particolare quelle che riesce a emettere la nostra voce. Però diciamo che tendenzialmente dai 20 Hz fino ai 20.000 si sente. Questo range, tra l'altro, cambia nel tempo, nel senso che quando si invecchia si abbassa la soglia per gli alti. Quindi se i vostri figli riescono a sentire gli acuti dei fino ai 20 MHz, voi probabilmente non ci riuscite. E quindi, siccome invece la nostra voce arriva sui 4.000-5.000 Hz, quando si parla di frequenze di campionamento per uso telefonico, ad esempio, si può benissimo abbassare. Se Se parliamo invece di batterie, archi, insomma strumenti con degli alti notevoli, giustamente bisogna aumentare la frequenza di campionamento. Questo perché? Perché, tornando al paragone delle immagini, se io ho una bassa risoluzione è difficile che riesca a rappresentare ad esempio degli angoli molto piccoli, perché avrei un effetto tipo pixelone. Non so se vi torna, non so se è chiaro, se non lo è, ditecelo al 346-667-3263. E quindi, come vi dicevo, ve lo faccio ascoltare così è più chiaro. Io, per farvi questo ascolto, ho scelto un pezzo molto famoso, perché il vostro cervello non deve fare fatica a cercare di immaginarsi, insomma, un pezzo nuovo, e deve essere un pezzo molto chiaro alle vostre orecchie. E quindi ve lo faccio sentire in tre modalità, non tutte e tre le volte, ma mentre il pezzo viaggia cambierò la frequenza di campionamento in modo tale per cui vi rendiate conto di quello di cui stiamo parlando. Ovviamente sono i Led Zeppelin. Questo è il pezzo ad alta qualità, diciamo a una qualità alta. La frequenza di campionamento è 44.100, come vi dicevo prima. E si sente chiaramente sia la voce sia i piatti. E l'ho ricampionata prima a 16.000 e poi a 8.000. Adesso vi faccio ascoltare le differenze. Questa è quella a 16.000. Adesso passo a 8.000. E lo so che questa cosa vi crea del fastidio, e quindi rimetto la versione, insomma, ad alta qualità. Se notate, all'abbassamento della frequenza di campionamento la voce in realtà non ne risente così tanto. Vi faccio risentire. Invece la batteria, soprattutto i piatti, praticamente spariscono. Ecco, ascoltiamo. Insomma, questo è più o meno l'esperimento, non so se si è capito, credo abbastanza, nonostante ci siano più passaggi, perché comunque voi ci state ascoltando o via FM o comunque attraverso un altro ulteriore encoding, perché se appunto ci state ascoltando via streaming da www.radioblackout.org, sicuramente c'è un abbassamento della qualità, ma comunque non abbastanza per non notare le differenze della frequenza di campionamento. Ci dicono: se non è 192 kHz è il male, mi piace riempirmi le orecchie di frequenze ultrasoniche. E io direi che rimetto un attimo una piccola base. Così nel frattempo leggo i messaggi che ci state inviando. Il mio messaggio dice: ma soprattutto riguardo alla notizia di prima, ma soprattutto perché a Milano c'è una statua a quello stupratore mercante di bambine di Montanelli? Ci arriva anche un cisti: posto di blocco municipale su viale Primo Maggio, angolo Corona Regina, Giardini Reali. Cisti. Io volevo farvi anche sentire il test invece con l'abbassamento della quantizzazione, cioè abbassare i bit, il numero di bit che vengono utilizzati per ogni campione registrato. Ho scoperto non essere una cosa semplice abbassare abbassare questo parametro in maniera da percepirne effettivamente la differenza. Quindi non ve lo faccio ascoltare, però insomma, tornando al nostro paragone di prima, potrebbe essere appunto nel caso delle immagini lo spazio colore rappresentato. Quindi noi ovviamente, oltre alla risoluzione di un'immagine, abbiamo un altro parametro, che è quanti colori usiamo per rappresentarla. Quindi può essere un'immagine in bianco e nero e basta, oppure con delle scale di grigi. Per cui di solito bastano 8 bit di informazione dentro un'immagine per salvare quale scala di grigio viene associata a un solo pixel. E più alziamo la quantità di informazione che deve salvare un campione, sia nel caso del pixel sia nel caso del campione audio, e più informazioni può contenere. Quindi se abbiamo bisogno di tanti colori, non so se avete presente i famosi 65 milioni di colori possibili, rappresentabili. E anche nell'audio c'è una cosa simile, nel senso che nel range di frequenze udibili si può appunto parcellizzare a piccoli passettini ogni frequenza. Insomma, decido una piccola scaletta e dico: qui 1 vale tot, 2 vale tot. Quindi il La, che ne so, il 440 Hz varrà un numero identificativo in un formato specifico per identificare proprio quella frequenza lì. Tra l'altro, in base ai formati, questa informazione non è per forza lineare come nei colori, nel senso che ogni tanto in alcune frequenze a cui l'orecchio umano è più sensibile, gli step tra una frequenza e quella successiva sono molto più fitti. Ma tutto questo è molto difficile da farvelo ascoltare, e quindi soprassediamo. E se vi state chiedendo come funziona la compressione audio, so che è una domanda così da mercoledì mattina. Detta così in breve, quello che succede, ovviamente ci sono tantissimi modi per comprimere dell'audio, parlando appunto dei modi lossy, cioè quelli che hanno della perdita di informazione, tipo l'MP3 per esempio. Quello che fanno è sicuramente eliminare le frequenze non udibili dall'orecchio umano, quindi sotto i 20 Hz e sopra i 20 MHz viene eliminato qualsiasi suono. Perché tanto questo non compromette la qualità dell'ascolto. E poi ci sono vari altri barbatrucchi, ad esempio una delle operazioni che utilizzano di solito gli encoder, cioè i programmi che si occupano per l'appunto di fare questa operazione, si chiama datemi dei suggerimenti, comunque quell'operazione per cui se all'interno di una traccia c'è un suono molto basso, diciamo c'è un qualcosa di molto basso che viene sovrastato da un altro strumento molto rumoroso, oppure da una traccia insomma molto rumorosa, il suono più basso viene eliminato perché tanto non sarebbe udibile. Quindi è pieno di escamotage di questo tipo. Un'altra delle cose che si fa è, invece di salvare all'interno di questa scala, di quantizzare qual è la frequenza, diciamo, che viene percepita dal microfono o dallo strumento che viene utilizzato per fare l'encoding successivamente, quello che si fa è salvare la differenza con il campione precedente, che è molto difficile che diventi grande. Detto questo, vi lascio con un altro pezzo, con Del Fastidio per l'appunto. Un ascolto.
Pesa un filo, la tua risata è insopportabile, se prendo uccido. non ho tempo da sprecare. Zero sprechi, niente giochi, vi ho da fare. Quello che mi spetta non lo voglio più, non serve più. Anche se ci fosse non mi calma più. Ormai ci sono e resto, mi nutro di fastidio e mi innesco. Tipo l'osco, ho il fermo immagine sul programma guaio. Sono stronzo ma non ti invidio, bravo perché studio. Scarbato di fronte a tanta cortesia. Quello che faccio è roba mia, solo roba mia. Come mia sta poesia imparata sulla strada. Un pavimento freddo dove gira la mia schiena nuda. Tengo un pazza a bada, perché se no ti cago addosso. Sicuramente io ti stresso. Dove e quando, anche volendo cambiare, pare non ci sia più tempo. Un nome a questa situazione forse poi si trova. Ma adesso io mi nutro di fastidio, questa è la mia dieta. Con le spalle al muro e senza via di uscita. La vita è una puttana, una vetrina piena con la porta chiusa. Di tempo non ne resta troppo, vedi che fa brutto. Non resta che appoggiarsi in testa il ferro e premere il grilletto. L'avrei già fatto, credimi, fastidio, salvami, di mi ha salvato. Adesso nutrimi, non farmi stare male quando il cielo è grigio. Dammi luce quando regna il buio. Concedimi la vista quando io non vedo. In quanto penso di non stare in giro troppo a lungo, mi sento stanco e non ci sto più dentro. Quindi conto solo il tempo che rimane per finire il mio lavoro. Tra me e il suicidio, l'ostacolo è il fastidio. Quando vado in parappaio, la quiete è il mio contrario. Io nutro di fastidio. Quando vado in parappaio, la quiete è il mio contrario. Io nutro di fastidio. Quando vado in parappaio, la quiete è il mio contrario. Io nutro di fastidio. Quando vado in parappaio, la quiete è il mio contrario. Io nutro di fastidio. Quando vado in parappaio, la quiete è il mio contrario. Io nutro di fastidio. Quando vado in parappaio, la quiete è il mio contrario. Io mi nutro di fastidio. Quando vado in parappaio, la quiete è il mio contrario. Io mi nutro di fastidio. Quando vado in parappaio, la quiete è il mio contrario. Io mi nutro di fastidio.
E mentre vi nutrite, ci nutriamo di fastidio, si fanno le 11:51. Io devo dire che è molto bello perché questa mattina c'è molto feedback, ci scrivete, addirittura ci hanno chiamato per dirci che quella parola che non mi ricordavo si chiamava, è il mascheramento.
Il mascheramento.
Quello che insomma vi raccontavo prima, che uno dei metodi per fare compressione che usano gli encoders è quello di eliminare i suoni che non sarebbero udibili perché sovrastati da suoni più rumorosi. E quindi grazie a voi là fuori, i numeri sempre il 346-667-3263. Tra l'altro, parlando di compressioni audio, streaming, eccetera, vi anticipo che, anzi, in realtà la qualità audio dello streaming della radio dovrebbe essere migliorata in questi giorni. Abbiamo fatto dei lavoretti, è in rifacimento anche, si dice, nei corridoi il sito dello streaming, stream.radioblackout.org. Quindi stay tuned. Si vocifera che quel sito ha vinto il campionato mondiale tra i 20 peggiori siti
più brutti al mondo.
Del mondo.
Ci facciamo sempre distinguere.
E già che stiamo parlando dei siti della radio, date anche uno sguardo a sostieniradioblackout.org. Che purtroppo il fastidio piove, ma i soldi invece meno. Quindi, insomma, date una mano alle libere frequenze, alla vostra radio preferita. Tirate fuori i vostri portafogli Bitcoin, ma anche il vile denaro, le carte di credito. le gift card. Ma anche se avete un mixer che va avanza, insomma, non vi fate problemi. Sapremo coccolarlo. E quindi direi che è arrivato il momento di raccontarvi un po' di notizie. Da cosa vogliamo partire?
Partiamo da un po' di auguri, compleanni e cose che stanno succedendo o che sono successe nel mondo. Apriamo la posta del cuore dell'internet celebrando alcuni dei, diciamo, compleanni o comunque anniversari che alcune degli strumenti che noi utilizziamo, che vengono utilizzati in giro per il mondo, fanno. E partiamo da, ad esempio, OpenBSD. OpenBSD fa 25 anni questa settimana, come il film Hackers 1, hai presente?
No.
Sì, esatto. Infatti si ispirano al film Hackers 1 nella loro locandina, che chiamano Puffy Override, che è basata sul film Hackers 1, molto carino, in stile tipo 8-bit, pixelloso, eccetera.
No, ma devo mettere subito un pezzo della soundtrack.
Allora preparalo
dopo,
subito.
Adesso lo cerco.
Praticamente OpenBSD è una distribuzione alternativa, diciamo, a Linux, ha sempre il cuore Unix, ma si è sempre distinta per questo suo cipiglio abbastanza libero, punk, cazzuso in tanti modi. È anche una forma diversa di fare le release. Ad esempio, ogni volta che fanno una release rilasciano una canzone. Rilasciano una canzone con tanto di OGG, testo, e quindi si può anche ascoltare la canzone. Sono davvero dei personaggini niente male, divertenti. OpenBSD è molto basata sulla sicurezza, e infatti diversi di questi tool e strumentini che sono stati usati poi sono stati riutilizzati. Sentiamo qualcosina.
No, vai, io ti faccio il tappetino.
Ah, il tappetino di Hackers 1, fighissimo. Film straconsigliato, tra l'altro. E quindi niente, OpenBSD fa 25 anni, che sono tantissimi se pensiamo alla vita che altre distribuzioni hanno avuto, che ne so, Ubuntu, ma anche Debian o altre, ce ne sono...
Slack,
oddio Slack! Cioè, ci sono personaggi che da soli vanno avanti nella loro cameretta e rilasciano a un certo punto il loro file ISO, così che tu ti puoi aggiornare la tua distribuzione Linux. È tutto in alternativa, cioè tutto gratuito, in alternativa a Windows, dove invece ci sono migliaia di persone che lavorano e corporation che cercano di far andare avanti una roba chiusa contro una roba aperta. E quindi auguri a OpenBSD, che rilascia la versione 68, 6.8, con il titolo Hacker People.
Adesso parte, eh?
Sì.
Bene, sì, non siete negli anni 90.
Purtroppo no, siete nel 2020, anno funesto. Esatto, ma a noi piace ricordare e aggiornare e ricordare ancora e andare in maniera ricorsiva, in loop, a ravanare anche negli anni 90 per poi ritornare a bomba qua. E andiamo avanti con un'altra delle news e degli anniversari che stanno avvenendo in questa settimana, che sono 15 anni di Git. Git, questo strumento così oscuro, complicato, molesto per chi non ci si approccia all'inizio, ma così fondamentale, simpatico e che semplifica la vita per chiunque ci abbia avuto a che fare anche un minimo. Git è una delle due invenzioni che Linus Torvalds ha tirato su, ha fatto. Una è stata il kernel di Linux, che quindi ha permesso a tantissime persone di utilizzare un sistema libero, che appunto poi è stato Linux, Linux Mint, Debian, Ubuntu, qualsiasi roba che poi è stata trasformata in una distribuzione Linux e quindi gratuita e libera per tutti. E open soprattutto. Beh, Git è la sua seconda invenzione, diciamo. Questo finlandese pazzo, se si può dire così, è uscito fuori a un certo punto, girando i tavolini, non ce la faceva più, aveva bisogno di uno strumento di condivisione per sviluppare il codice, e quindi, diciamo, ha tirato fuori Git, che sono solo tre lettere, la G, la I e la T. Facilissimo, semplicissimo, è già da 15 anni che sta in giro e boh, non lo so te, io lo uso ogni giorno praticamente.
Git sì, è uno strumento utile, assolutamente consigliabile per cioè anche per testi, in realtà esiste tipo Gitbook o roba
simile. Sì, anche per traduzioni ormai.
Però sì, è un po' ostico all'inizio, soprattutto appunto, cioè, una curva di apprendimento non è banale, ecco. Non è...
Sì. Però diciamo che basta saper fare tre cose e poi fare rm-rf per cancellare la cartella. La prima cosa è git clone, cioè mi scarico tutto quanto quello che è il codice che c'è da qualche altra parte. Poi la seconda cosa che è importante saper fare è git add, se voglio aggiungere i nuovi file che ho cambiato e modificato. Commit, che è come premere salva su Word, dove salvi con un nome. E poi git push, che sta inviando le modifiche da qualche altra parte.
Diciamo che è uno strumento che serve per appunto lavorare su progetti condivisi senza fare troppi danni e mantenendo delle versioni separate. Quindi io posso tornare indietro, faccio un errore, poi torno indietro, integro i cambiamenti che hanno fatto le altre persone. Un po' più complesso di così, però insomma, questo per dirla in breve.
Esatto, può essere molto più complicato, però può essere anche molto comodo. Una roba del genere permette di non far passare migliaia di file Excel via mail dicendo versione 1, versione 2, versione 3, perché non c'è più bisogno di questa roba, si tiene tutto quanto da qualche parte, tipo su un repository Git, ne esistono migliaia gratis, c'è chi ci ha fatto una fortuna, GitHub è una piattaforma gratuita dove tenere queste cose direttamente lì senza dover pagare niente, basta farsi un'email. Infatti Microsoft ha comprato GitHub e così via. Però di per sé noi volevamo fare gli auguri a Git, che compie 15 anni, con il maintainer Junio Amano, che è uno dei è il maintainer Git, che tra l'altro lavora anche per GitHub. C'è stata un'intervista abbastanza carina sul blog di GitHub, dove appunto vengono prese le prime memorie di Git, ma anche le cose che potrebbero essere modificate facilmente. E quindi lasciamo nell'augurare a Git altri 15 anni, lasciamo anche la possibilità di esplorare altri tool carini. Io ne consiglio uno che si chiama TIG, come Git al contrario, che è abbastanza carino per vedere i log, fare blame e altre cosine, feature interessanti, senza bisogno di usare il mouse.
E click, N-Courses.
È tutto N-Courses. Ci spostiamo a Cuba? Dai, ci spostiamo a Cuba e vediamo un attimo che cosa succede laggiù. Ed eccoci, arriviamo a Cuba e guarda un po', Telegram è bloccato. Chissà come mai hanno bloccato Telegram a Cuba dalla settimana scorsa, da un bel po', forse 2 settimane fa, eccetera. C'è qualcosa di negativo che...
Ma come fanno? Cosa fanno?
Esatto, cosa fanno, come fanno? A quanto pare la gente ha iniziato a lamentarsi che Telegram non funzionava più e non si riusciva a capire perché. Telegram è strautilizzato dalla comunità cubana. Diverse persone, tra giornalisti e attivisti, lo usano per condividere non solo messaggi ma anche un sacco di video, file e altre cose. Come fanno? Guarda, hanno iniziato a lamentarsi con quelli di Telegram dicendo non ci state più dando il servizio a Cuba, eccetera, e Telegram è uscita con questo messaggio scritto tra l'altro in spagnolo: nuestros usuarios en Cuba están reportando problemas de conexiones que impiden usar nuestra app con normalidad. I nostri utenti a Cuba stanno dicendo che ci sono dei problemi di connessione che impediscono di usare la nostra app con normalità. Estamos monitorando la situación, però il problema non è nostro, chiaro, no? Stiamo monitorando la situazione, ma il problema non è nostro. Esperamos che il provider responsabile di este inconveniente pueda dare una soluzione lo antes possibile. Questo significa che è il provider stesso che è responsabile della connessione, sta impedendo agli utenti di utilizzare Telegram. Questo significa che i vari provider, quello che qua potrebbero essere Telecom, Vodafone e altri provider, di nuovo, nuovamente, tutte le volte che parliamo di censura ci sono i provider di mezzo, stanno bloccando l'utilizzo di Telegram a Cuba. Questa cosa è interessante perché significa che in qualche modo i provider hanno la possibilità di bloccare le varie subnet che Telegram utilizza o utilizzava. Questo in passato è successo ad esempio anche in Russia, e Telegram ha bellamente switchato, cambiato le subnet e aggiornato da qualche parte i loro domini, aggiornato un'app, è arrivato l'aggiornamento e la gente poteva di nuovo utilizzare Telegram. Quindi per la Russia Telegram si è attivata ed è riuscita in qualche modo ad aggirare questa censura. Per Cuba no, quindi le opzioni sono due: o diciamo i provider cubani hanno trovato un metodo più efficace di come censurare Telegram, oppure l'altra è che quando viene censurato a Cuba non è così importante, quindi Telegram non fa uscire un aggiornamento, mentre per la Russia sì. Chi lo sa? Comunque fatto sta che gli utenti si sono lamentati molto con i provider, Telegram ha detto non siamo noi, è uscita una specie di campagna con tanto di un hashtag ni me callas ni me callo, e diciamo qualche giorno dopo, il 17 di ottobre, Telegram è stato di nuovo accessibile in Cuba ed è tornato tutto a funzionare.
Services is back,
ma c'è una roba particolare. Nel mentre che Telegram è tornato a funzionare, un osservatorio di interferenze che si chiama OONI, l'osservatorio UNI, che cercava di analizzare come veniva censurato, a un certo punto ha smesso di funzionare. Ovvero tutte le varie probe, le macchinine di test che mandano un pacchettino e analizzano se il pacchettino è arrivato e creano un report sul loro sito, d'improvviso hanno iniziato a non funzionare. Quindi quello che sembra è che chi va monitorando la censura a Cuba non riesce più a monitorare la censura. Quindi aprono i canali, ma non aprono proprio tutti i canali. Questa trasparenza è un po' grigia.
Io alle 12.07, prima di passare alla prossima notizia, vi farei rilassare un pochino. Facciamo fare una pausa alle vostre orecchiette, ai vostri neuroni. E metto un pezzo. Chissà. comincia molto dark. e sfumiamo questo risveglio muscolare. 12 e 12, a questo punto direi che ognuna e ognuno di voi è in piedi, a meno che non facciate i turni, mi dispiace per voi. E qui direi che ci abbiamo una carrellata di altre notiziole su cui non approfondiremo granché, però insomma tenevamo a...
Esatto, lanciamo delle bricioline così,
seminare.
Seminiamo, poi dopodiché potete andare a cercare e esplorare se vi interessa un attimino quello che sta succedendo. Una di queste, diciamo, bricioline che potrebbe essere utile è una news uscita recentemente, diciamo collegata tra i vari governi, i vari 7 governi che si sono incontrati in quel del UK, hanno fatto uscire un documento riguardo le backdoor da inserire dentro le app di messaggistica che fanno end-to-end encryption.
E quindi io mi tocca raccontarvi cosa sono queste due parole, così brevemente, cos'è una backdoor e cosa vuol dire end-to-end encryption. Insomma, una backdoor è come potrebbe essere immaginabile dalla traduzione letterale, è una porta di servizio, una porta da dietro, sì. No? una seconda uscita. E quindi insomma si paventa di inserire delle backdoor all'interno dei software da parte delle agenzie di sicurezza proprio per cercare un modo B per leggere le conversazioni dei sistemi di messaggistica che implementano l'end-to-end encryption, che è un sistema di cifratura molto efficace perché implementa dei meccanismi che non permettono neanche a chi vi fornisce il servizio di leggere i contenuti delle vostre comunicazioni. Ad esempio WhatsApp mette in atto questo sistema di cifratura e vuol dire che Facebook, che è l'azienda proprietaria di WhatsApp, non può leggere i contenuti delle vostre conversazioni. Fai soldi in un altro modo, certo, non vuol dire che è una cosa bella e giusta, anzi sfrutta il fatto che dalle conversazioni non serve in realtà conoscerne i contenuti per tirare fuori dei soldi, basta in realtà caratterizzare i cluster sociali, quindi capire i vostri contatti, che tra l'altro è la prima cosa che fa WhatsApp quando voi lo installate, è mandare i vostri contatti cioè la vostra rubrica a Facebook, perché proprio vi chiede anche il permesso, dice: ma io ho bisogno di leggere i tuoi contatti perché poi ti faccio comunicare con i tuoi amici e le tue amiche. Insomma, quindi c'è un tentativo di accordo per infilare all'interno dei software
una backdoor, esattamente. Questa simpatica backdoor che viene infilata o si propone di infilare all'interno delle app per monitorare, leggere cosa fanno i vari utenti nel mondo, viene proposta come patch di sicurezza che i vari governi vogliono proporre, perché appunto ora non riescono a farsi ricazzi degli utenti e delle persone che si messaggiano. Però c'è un problema base in tutto questo, che è un problema di sicurezza, che le stesse persone che sviluppano le app si rifiutano di fare una roba che di per sé è così insicura. E quindi c'è una discussione in corso dove appunto prima di tutto si dice: anche caso mai tu ti fidassi del governo attuale e gli dai le chiavi per la porta di servizio per leggere tutta la messaggistica del paese, non si sa mai che magari un domani quel governo cambi e comunque le chiavi sono sempre in mano a quel governo. Quindi non è una buona idea quella di fidarci e dare questa roba. Oltretutto queste chiavi possono anche essere ottenute da qualche gruppo, diciamo, più o meno criminale o qualche altro governo, e fare poi, diciamo, i loro interessi. Quindi non è assolutamente un'ottima idea. E cosa si propongono allora altri gruppi che fanno app? Si propongono di iniziare a condividere delle liste di fiducia, quella specie di web of trust che esisteva e poi è morta e poi sembra che torna a esistere di nuovo. Il tutto dipende da, diciamo, quale app usiamo e come facciamo a collegarci attraverso le nostre varie app e come facciamo a fidarci. E quindi lascio la briciola, andate a cercare su il sito matrix.org Combating Abuse in Matrix Without Backdoors.
Cioè, te la sei svangata così, hai unito tutto, hai fatto un bel purpurri e hai unito due discorsi. Ci sta, mi piace, mi piace.
Diciamo che è una cosa che loro propongono, stanno facendo con i Mozilla Labs, visto che Mozilla usa Matrix adesso. Noi con Mastodon facciamo una cosa simile, però abbiamo un file txt con le altre istanze dove diciamo le istanze bloccate, ma più o meno l'idea è la stessa, cioè facciamoci una lista della gente che non può entrare.
Quando mancano circa 10 minuti al termine di stacca stacca, già si affacciano dall'altra parte del vetro delle brutte facce. Vi racconto ancora questa chicca, questa notiziola di una causa del governo americano contro Google. Guerra tra poveri, praticamente.
Proprio così.
Insomma, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto una causa antitrust nei confronti di Alphabet, che è appunto l'azienda che controlla Google. E la sostanza di questa causa è appunto l'accusa di esercitare un monopolio sugli altri motori di ricerca.
No, ma che, davvero?
E in particolare di mantenere la sua posizione dominante grazie a degli accordi, sostiene l'accusa, illegittimi con altre aziende che impediscono una reale concorrenza di mercato. E in particolare nel documento che annuncia la causa degli investigatori federali ci si sofferma molto su un accordo tra Alphabet e Apple, citandolo come uno, insomma, dei casi più evidenti di irregolarità, perché appunto Alphabet ha fatto un accordo con Apple e gli versa ogni anno dagli 8 ai 12 miliardi di dollari. E voi vi chiederete come mai, cioè perché Google deve dare dei soldi a Apple? Ecco, lo fa per assicurarsi che Google sia il motore di ricerca predefinito sugli iPhone, da cui si stima provengano circa il 50% delle ricerche compiute attraverso Google. Quindi, in sostanza, Google paga la Apple profumatamente per farsi diventare il motore di ricerca di default. Anche altri enti pagano la Apple per questo servizietto, non per diventare il motore di ricerca di default, ovviamente, perché ce ne può essere solo uno, però quando voi aprite il Safari, che è il browser predefinito dei sistemi Apple, vi vengono suggeriti altri due o tre motori di ricerca. Uno è Yahoo, non so se vi ricordate questo nome.
Minchia, ancora
cercate
esiste.
Nei meandri della vostra mente.
Torniamo di nuovo agli anni 90.
Esiste ancora. E l'altro è Bing, che è un motore di ricerca di casa Microsoft. Ebbene, questi due motori di ricerca vi vengono proposti e in cambio ovviamente entrambe queste entità pagano profumatamente per questo suggerimento, cioè per questa seconda scelta, perché magari uno dice, che ne so, Google mi sta proprio sul cazzo, allora cerco con Yahoo. Tra l'altro non è che paga solo Apple, Google paga tutti quanti, cioè paga anche Mozilla. No?
Esatto, anche Firefox ha Google come browser, come motore di ricerca di default.
E questo tra l'altro è uno dei punti critici della Mozilla Foundation, che ultimamente proprio ha fatto merda da tutte le parti, ma non ne stiamo a raccontare
prossima volta,
i teatrini. Dai. Dietro Mozilla, che ormai purtroppo possiamo considerare la stregua di un'azienda qualsiasi.
Quasi, sì, ci siamo quasi.
Cioè non mantengono neanche la facciata minimo di... no, niente proprio. Insomma, Alphabet si è difesa ovviamente con un post, perché loro fanno un post nel blog, e hanno scritto, insomma, cosa volete che faccia, cioè noi, cioè è il nostro lavoro, cosa facciamo, trattiamo per avere, questo è quello che hanno scritto, l'avere l'attenzione della mensola posta a livello degli occhi nei supermercati. No, e infatti questa è una cosa che succede, cioè nei supermercati avere la tua marca di pasta allo scaffale all'altezza degli occhi costa di più. Cioè, certo. Alla Buitoni gli costa di più.
Sta davanti al mio naso, giustamente, io la prendo al volo, no? Per i single che stanno di fretta e devono comprare le cose, mica mi piego a pigliare la roba sotto, no?
Quindi l'accordo tra il supermercato e i vari marchi di pasta o di, insomma, di merce si basa anche sull'esposizione della merce. Google giustamente dice: noi facciamo questo, cioè lo fanno tutti.
Esatto, solo che in questo caso la merce siamo noi.
Esatto, e in particolare la nostra attenzione. Cioè, tra l'altro le stime, perché sono tutte stime, danno gli introiti solo della pubblicità, quindi solo di quanta attenzione vendono di noi agli inserzionisti, parlano di circa 35 miliardi di introiti nel 2019.
Giusto, cioè, per immaginare quanti soldi si fa
solo di pubblicità.
Google solamente di pubblicità, cioè voi andate su altri siti ma Google è sempre lì con voi e vede quanto state a guardare a destra o a sinistra.
Chiudiamo con un'ultima notizia, mancano 5 minuti prima di Pennichella, poi leggiamo magari brevemente gli appuntamenti della settimana.
E quest'ultima notizia è una notizia che ci arriva, diciamo, direttamente da una dei nostri contatti della redazione distribuita, che ci ha raccontato come sono riusciti a fargli uno scherzetto su WhatsApp.
In realtà arriva un cisti, metro Porta Nuova a tutte le direzioni, immagino che da tutte le direzioni, in tutte le direzioni ci siano gli alieni.
Cisti agli alieni a Porta Nuova.
E poi c'è un altro messaggio con scritto: nella mia cartella c'è un file chiamato 2020-1021. Ah, ma sei tu? Siamo in carenza di caffeina.
Va bene, 5 minuti, torniamo a bomba con questa ultima news su WhatsApp. Dal titolo: come ti inculo l'account WhatsApp chiedendotelo per favore. Praticamente è un tipo di attacco di social engineering che avviene con la parte semplicissima di richiesta e registrazione dell'account su WhatsApp. In pratica, per riuscire a farsi l'account su WhatsApp, come sappiamo, bisogna, dopo aver installato l'app, mettere un codicino, un PIN che arriva via SMS. se non si mette questo codicino non si può passare nella parte successiva, che quindi ti configura WhatsApp. Ecco, cosa succede con un attacco di social engineering abbastanza semplice? Il tipo di attacco funziona più o meno in questo modo: una persona invia un messaggino a un amico, un'amica, un qualsiasi persona, dicendogli: guarda, scusa, ho bisogno di attivare il mio account WhatsApp, non riesco a usare adesso gli SMS, ti mando un attimo un codice, mi rinvii per favore il codice che ti arriva. Ed ecco che io magari da qualche altra parte prendo, metto il numero della persona a cui voglio inculare l'account WhatsApp, gli arriva l'SMS e la persona prontamente prende e me lo invia, ed ecco che io ho accesso all'account WhatsApp della persona che io voglio attaccare. È abbastanza semplice come attacco, perché richiede solo di conoscere la persona, averci un minimo di fiducia, oppure conoscere qualcuno che ce l'ha, e in qualche modo mandargli un messaggio per chiedere questo codice. Questa roba, che è successa recentemente a un amico, è possibile mitigarla, è possibile bloccare questa roba attivando una cosa che si chiama two-factor authentication. È una roba che esiste dentro le configurazioni di WhatsApp, dentro settings, account, security, e sarebbe la autenticazione a due fattori, ovvero WhatsApp ti chiede un PIN per sbloccare l'app, e nel momento in cui tu quel PIN ce l'hai attivato non è possibile, diciamo, registrarsi nuovamente su WhatsApp se non conosci quel PIN. In questo modo nessuno può incularti l'account su WhatsApp. Quindi è straconsigliato per tutte le persone di configurarsi l'autenticazione a due fattori. Se, diciamo, non andava bene prima, che vi abbiamo detto è utile per farlo, perché l'autenticazione a due fattori mitiga un sacco di rischi, beh, ecco, questo è uno dei rischi. È abbastanza semplice di come inculare l'account WhatsApp a qualcuno. E esiste l'autenticazione a due fattori per limitare questa roba, quindi dateci un occhio, provateci, e se avete Signal, tra l'altro questa roba esiste anche su Signal ed è straconsigliato, visto che è ancora più importante da utilizzare. Quindi l'autenticazione a due fattori come una buona pratica per riuscire a evitare di farsi inculare gli account WhatsApp, Signal, Telegram e così via. E per il resto, adesso buona musica.